In altre parole.
Ma avete sentito una voce? Sono qui Daniel. Voi l'avete sentita? Sì, perché ci ha raggiunto in studio. Benvenuta.
Buongiorno Daniel, ben ritrovati all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
Ilaria Espa, sì, ci ha fatto questa bella sorpresa. L'abbiamo avuta al telefono, ma poi insomma ci siamo detti perché non farlo in studio se la logistica, l'agenda, gli impegni, l'economia domestica e le malattie lo permettono, perché si è anche beccata un bel raffreddore in questi giorni, per non parlare della varicella che serpeggia nelle scuole dell'infanzia e colpisce la prole. Ilaria Espa, siamo arrivati all'ultima puntata e l'abbiamo promesso ieri. Ieri abbiamo parlato, perché lei insegna diritto internazionale, è un'esperta di energia, abbiamo voluto dare un tocco, come dire, verde a questa settimana di chiacchierate, a tu per tu. Ieri abbiamo parlato di compensazioni, cosa fanno le grosse aziende per compensare, da un lato danneggiano, da un lato, che ne so, per esempio si tagliano alberi ma li si ripianta da un'altra parte, compensazioni economiche, ambientali.
Sì, esatto, il meccanismo della compensazione è proprio questo, cioè contribuire finanziariamente alla realizzazione di progetti che di fatto contribuiscono a rimuovere dall'atmosfera un quantitativo di CO2 che è pari a quello che non si riesce a ridurre. Lo fanno le aziende, ma, ed è questo il punto che volevamo affrontare oggi, lo possiamo fare nel nostro piccolo anche tutti noi.
Ma ecco, allora, noi come possiamo, no? Come spiegare, non so, per esempio, tra gli imputati, adesso decolliamo, spicchiamo il volo dalle foreste e andiamo in cielo. Gli aerei, il traffico aereo, è un grosso problema, inquina tantissimo.
Inquina tantissimo, si emette tantissimo quando si fa un volo. Facevo una simulazione proprio ieri prima pensare alla scaletta per oggi. Ho visto che, per esempio, se volessimo andare a New York da Zurigo, in realtà emettiamo una tonnellata di CO2. Pensiamo è tantissimo, se guardiamo le stime.
Ma l'aereo o per persona?
Per persona.
Oh mamma.
Per persona viaggiando in economy class. Se si viaggia poi in prima classe si emette ancora di più. Questo significa che stiamo già sballando il nostro personale bilancio delle emissioni. Cioè, se tutti noi insieme dovessimo voler cercare fattivamente di raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette, dovremmo consumare in un anno 0,6 tonnellate di CO2. Quindi soltanto volando a New York stiamo sballando tutto, e quindi ecco lì la logica della compensazione. Non so se vi è capitato di prenotare, appunto, ormai lo fanno quasi tutte le compagnie aeree, un biglietto. C'è sempre poi, in realtà, alla fine la possibilità di dire: vuoi contribuire?
Ah sì, prima, quando c'è la carta di
sì,
credito,
esatto.
C'è scritto: vuoi contribuire con un...
Sì, dopo che magari ti hanno già aggiunto tutta una serie di fee per il bagaglio, per magari avere la sedia più confortevole, eccetera, poi ti dicono: vuoi contribuire a compensare le emissioni che produci? E tu puoi dire sì o no, e ci sono varie possibilità. Io ho fatto appunto una simulazione su questo volo e ho visto che appunto ci sono vari range di prezzo che si possono aggiungere al costo totale del biglietto a seconda del tipo di progetti in cui si vuole investire. E quindi torniamo alle foreste, torniamo a bomba. Se si vuole compensare il quantitativo di CO2 da Zurigo a New York con progetti di protezione ambientale, quindi banalmente un progetto che all'estero contribuisce alla protezione delle foreste tropicali, spendiamo circa 15 franchi, perché torniamo al problema del surplus, come le dicevo ieri, dei crediti e quindi il prezzo basso. Se invece volessimo fare un pacchetto combinato in cui un po' contribuiamo a finanziare questi progetti di compensazione a protezione delle foreste e poi contribuiamo anche in sostanza ai finanziamenti che servono per sostituire il cherosene, che è quello che inquina, quindi il combustibile che usano gli aerei, con combustibili cosiddetti sostenibili sintetici, allora il nostro pacchetto viaggia dai circa 100 ai 180 franchi.
Mm.
E quindi qui ovviamente c'è il grande tema: chi se lo può permettere, chi si può permettere da un lato, anche poi un po' provocatoriamente, di lavarsi un po' la coscienza.
Eh sì, per non parlare poi di tutto il trasporto merci o delle navi, dove lì metodi di compensazione mi sembra che per il momento non siano stati escogitati, insomma. Beh, dovremo tornare a parlarne di queste cose, però visto che è l'ultima puntata, abbiamo 5 minuti a disposizione, a me piacerebbe terminare ragionando un po' al ruolo in fondo dell'educazione, no? A un consumo responsabile. Lo voglio fare con lei perché lei ce l'ha dimostrato in questa settimana, è una donna di scuola, l'università è una scuola, lei è professoressa alla cattedra alla Cattolica di Milano, qui all'Università della Svizzera Italiana, abita a Lugano, è una cittadina insieme alla sua famiglia. Ecco, allora, da un lato lei come cittadina è arrivata a specializzarsi in questo campo, mossa da quale motivazioni? Per caso o già da bambina in Sardegna, dove è nata e cresciuta, guardava le foreste, le miniere abbandonate, la spiaggia e già si interrogava su queste cose?
Ma allora, forse da bambina non riuscivo naturalmente ad avere una cognizione di fenomeni rispetto ai quali la nostra conoscenza ha davvero fatto dei passi da gigante proprio nell'ultimo decennio. Io ormai non sono più così giovane, quindi quando ero bambina in realtà c'era poca educazione ambientale e lo dico con rammarico, perché penso che sia assolutamente un elemento centrale invece per formare le nuove generazioni che dovranno vivere in un mondo che purtroppo è completamente diverso, continuerà a cambiare tantissimo a un ritmo veramente accelerato nei prossimi anni, nelle prossime decadi. Quindi diciamo, da un lato è un senso anche di responsabilità il mio, sapere che in effetti probabilmente si è reagito in modo, sai, i tempi del diritto, i tempi della politica, i tempi purtroppo di tutto questo apparato.
Però no? All'interno che di questo mondo, appunto, mettersi, prodigarsi
a disposizione per cercare di recuperare.
E infatti questa
che
settimana
perso.
Abbiamo proprio raccontato, cioè non solo insegnare o fare della ricerca, ma, come dire, fungere da sparring partner, alleato, complice con, per esempio, le istanze politiche.
Esatto.
E poi, l'università istituzionalmente può anche far qualcosa. L'USI, da questo punto di vista, diciamo, non so se è all'avanguardia, però nel suo piccolo fa.
Assolutamente, no, stiamo facendo tantissimo, c'è stato un grande sforzo di investimento su tutti i fronti nell'ambito della sostenibilità, che è uno dei temi strategici dell'USI, e questo va veramente da proprio le pratiche di governance interne dell'università, che ha pubblicato anche il suo primo bilancio di sostenibilità recentemente, a proprio l'attività di insegnamento, quindi dicevo la formazione imprescindibile, l'educazione al consumo sostenibile, all'impatto che le nostre scelte da consumatori hanno sull'ambiente, sul clima, e mi fa piacere dirlo, l'Università della Svizzera Italiana ha proprio anche in cantiere un progetto molto importante che si chiama appunto la Casa della Sostenibilità.
È un luogo fisico.
Ad Airolo, quindi in un posto meraviglioso dove in realtà gli impatti dei cambiamenti climatici hanno proprio anche visivamente, già iniziato ad operare, però è anche un luogo che vuole essere un centro di ritrovo culturale, di riflessione proprio sui temi della sostenibilità, dove formare giovani. Abbiamo in progetto di offrire in questa casa ogni anno, pensi, dai 25 ai 30 corsi proprio soltanto sui temi della sostenibilità.
E il luogo è strategico, no? Perché al di là che è un edificio, quello della Posta, non più utilizzato, di Tami, un grande architetto, quindi c'è un valore anche culturale, però l'idea è anche quello di sensibilizzare al territorio, alla sostenibilità, studentesse e studenti che magari vengono dall'Italia o da una Lugano senza aver mai visitato Airolo in questo modo, se non sulle piste da sci, oppure dall'estero, no? È anche questo, l'idea proprio di dislocare, uscire dall'aula da un certo punto di vista e vivere, sensibilizzare in maniera pratica.
Assolutamente, avere proprio un contatto col territorio, poter respirare le tematiche di cui si discute, quindi non fare un corso astratto. L'abbiamo visto anche questa settimana, a volte magari parlare più nel dettaglio di temi di questo tipo si sfocia un po' nel tecnico, sembra un po' astratto, sembra un po' distante dalle persone. Invece respirare questi temi, vederne poi le implicazioni concrete, andare a visitare appunto gli impianti con cui si produce elettricità da
risorse rinnovabili. È buffo perché mi ricorda la scuola bianca e la scuola verde, no? All'elementario, alle scuole medie qui in Svizzera portano i ragazzi a vivere queste esperienze e sono spesso quelle che più rimangono impresse nella mente e appunto sensibilizzano e permettono un certo stare al mondo, che è in fondo quello che anche l'università fa. Ilaria Espa, sono le 8:29:00, dobbiamo congedarci perché dobbiamo dare spazio ai colleghi dell'informazione. La ringrazio per essere stata con noi questa settimana, speriamo a una prossima, oppure se avremo temi puntuali sappiamo di poter contare e poterla interpellare. Le auguriamo un buon lavoro e a partire da adesso una buona giornata. Grazie.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Rete 2.